può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Le 8:33 minuti, una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 in questa giornata di San Valentino. È proprio di questo tema che parleremo oggi nella nostra puntata. Si può fare San Valentino nel 2021? Filippo Aureggi scuote la testa, pare che non gli piaccia molto l'idea, ma noi non vogliamo parlare tanto e solo di amore, ma vogliamo parlare proprio di innamoramenti, di passioni, per progetti, per situazioni. Insomma, daremo un po' una visione più ampia del San Valentino, non parliamo solo di cuoricini rosa, diciamo così. Come sempre c'è l'800 24 00 24 per le vostre telefonate, c'è il 349 238 6666 per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS. Però insomma è San Valentino, e a San Valentino la prima associazione che noi facciamo in Italia, ma ormai anche direi in gran parte del mondo, è quella di pensare a un regalino, un dolce regalo, di solito magari un bacio con un cartiglio, perché noi adesso avremo come prima ospite Chiara Richiedei, marketing manager di Baci Perugina, i più regalati direi in questo periodo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Laura e buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi, è un privilegio.
No, è un piacere nostro parlare con lei, che tra l'altro seleziona anche quelle famosissime frasi dei Baci Perugina. Ormai non sono più legate al San Valentino, o non sono più legate esclusivamente all'amore, però insomma noi Bacio Perugina, bigliettino, San Valentino è proprio un'equazione ormai per tutti.
Sì, è corretto, è corretto. In effetti è ciò che poi rende anche Baci così straordinario, perché rende un prodotto di fatto vivo e che comunica direttamente col consumatore, che può esprimere amore ed affetto e qualunque tipo di sentimento legato a dei rapporti che siano forti, che siano reali, che siano vivi.
Esatto, bisogna un po', avete ampliato il concetto estendendolo, e mi sembra molto giusto, perché insomma le passioni nella vita sono tante e diverse.
È corretto, e diciamo che San Valentino
diciamo, l'emozione
dell'amore è l'apoteosi, no? La celebrazione ultima della cosa più forte, però è vero che ci sono tante sfaccettature sia dell'amore che delle emozioni, che quindi diciamo riempiono un raggio più ampio, e questa è stata anche la nostra intenzione, quindi proprio tramite i cartigli che danno questa opportunità, danno questa possibilità davvero di poter esprimere tutte le emozioni, e nel giorno del San Valentino in particolare quella dell'amore, evidentemente.
Esatto, il cartiglio, adesso poi arriviamo alle ultime novità, diciamo, nasce fin dall'inizio con i Baci Perugina, è proprio antico l'idea del cartiglio, risale all'origine, vedo.
Sì, nasce proprio nel 1922, anno di nascita del cartiglio e del Bacio Perugina. L'inventrice è Luisa Spagnoli, quindi
una donna straordinaria alla quale dovremmo dedicare una puntata intera. Io mi ho avuto occasione di leggere la sua biografia, ma non ci posso credere. Tra l'altro, Luisa Spagnoli è un marchio che conosciamo ancora oggi, insomma. Ecco,
quindi... È corretto, era proprio un'imprenditrice visionaria, quindi sia quando ha operato nell'industria dolciaria, quindi appunto per la Perugina all'epoca, per cui ebbe non solo visioni di un modo diverso di approcciare le cose, di approcciare il prodotto, ma anche in un'organizzazione industriale, quindi come dice lei c'è veramente sarebbe da parlarne e di fare delle trasmissioni solo dedicate a lei, e di come poi è riuscita anche ad esprimersi in tanti altri campi, tanto che anche la sua visionarietà, la sua capacità si è poi espressa in tanti campi, come anche quello della moda, dove ancora oggi insomma vediamo la sua firma.
E lei nacque invece sul Bacio Perugina, nacque per recuperare anche, no, questa granella che avanzava da altre lavorazioni, dice cosa ci facciamo il bacio, e nasce questo cioccolatino. Dopodiché qualcuno dice ma mettiamoci anche un cartiglio. È ancora lì il genio nel genio, insomma.
In realtà la leggenda vuole che l'idea del cartiglio nasca dal carteggio amoroso che esisteva tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, un altro grande nome dell'imprenditoria italiana, no? Storica. E loro due avevano questa liaison d'amore che però era nascosta, era segreta. E pare che l'idea del cartiglio nacque proprio da lì, perché loro si scambiavano i loro messaggi d'amore tramite dei bigliettini.
Nei cioccolatini, quindi.
Proprio magari, per non essere scoperti. Esatto, e quindi Luisa Spagnoli aveva l'idea di dire perché non farne invece un prodotto, perché non poter essere ed esprimere il cioccolatino come messaggero anche, quindi non solo un'esperienza gustativa e quindi di indulgenza, di dolcezza, ma anche agganciare qualcosa di più che coinvolgesse davvero anche più un lato emotivo, non solo diciamo quello gustativo, quindi davvero farne un'esperienza a tutto tondo.
È molto bello il fatto che loro ovviamente si scambiavano dei messaggi tra di loro e quindi ci sarà stato scritto qualcosa che per loro aveva senso. Noi invece abbiamo il senso della magic box, come si dice adesso.
Esatto.
Cioè noi l'apriamo e a sorpresa ci troviamo dentro qualcosa.
Esatto, esatto. E già si rende un po' anche l'idea, no, di così unica dei baci, perché quando lo si apre non solo un bacio è diverso dall'altro, perché la lavorazione è ancora semi-artigianale, quindi sono diciamo la tipologia di lavorazione rende davvero un bacio diverso dall'altro perché è semi-manuale, ma anche la sorpresa di non sapere quello che si trova all'interno e quindi non sapere se quello che noi poleggeremo ci farà riflettere o ci farà strappare un sorriso, e questo è quello che poi rende anche baci così particolare.
E poi se ci delude magari ne mangiamo un altro.
E ne mangiamo un altro, esatto. E poi lo condividiamo anche magari con le persone con cui li mangiamo. E anche questa è la forza di baci, comunque di unire, di avere questo senso di un po' di universalità, no? E di rendere l'esperienza davvero, davvero coinvolgente.
Io però ho qua un collaboratore che mi dice che ha un amico che ha imparato a togliere il cartiglio senza far vedere che l'ha tolto. E questo... Quindi poi risulta che magari vengono regalati dei baci senza cartiglio e qualcuno se la prende. Questo non è vero. Se vi capita,
esatto,
vuol dire che sono stati manomessi. Se vi capita un bacio senza cartiglio,
sì, è un po' come togliere un'anima al prodotto. Quindi c'è una grande scelta di cartigli perché sono più di 200. Quindi l'idea è proprio quella di regalare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare, di unico al consumatore, di far sì davvero che l'esperienza sia sempre qualcosa di unico e particolare.
Esatto. C'è un'ascoltatrice che scrive che ha questo ricordo di quando era bambina e la mamma le lasciava, a lei e alla sorella, 3 baci per ugina. Quindi dice di avere 62 anni, quindi insomma sono passati degli anni, se lo ricorda ancora, perché comunque è una sorpresa, ecco, questa. Anche se uno se l'aspetta, però ogni volta c'è qualcosa di nuovo, questo è molto bello.
No, e che anche mi fa moltissimo piacere il messaggio che ha mandato l'ascoltatrice, perché è ciò che rende poi anche baci così interessante e importante, e chi ci lavora sopra, no, ha questo onere e questo onore, perché di fatto sono passati quasi 100 anni, l'anno prossimo noi festeggeremo i 100 anni di baci, ed è la forza di baci, di essere veramente trasversale per generazioni e trasculturale anche, della ragione per cui anche nella scelta dei cartigli vengono fatti proprio con questo intento, di fare un purpurri, un mix di culture più alte o meno alte, o davvero sia che appartengono alla nostra cultura italiana, europea, ma che anche possano allargarsi a culture diverse, proprio perché deve essere veramente molto inclusivo, e sia nell'esperienza anche di prodotto, perché sappiamo che ha passato generazioni di italiani ed è di fatto un simbolo italiano per definizione.
Ma come li scegliete? Adesso quelli classici venivano da delle specie di breviari, diciamo, di no, immagino. Poi via via come si è andata avanti, perché appunto ogni volta c'è qualcosa di nuovo.
Sì, i cartigli vengono normalmente rivisti periodicamente, perché l'idea è che riescano sempre un po' a capire la sensibilità del tempo e del momento ed essere sempre coerenti e rilevanti per il consumatore, che abbiano anche un linguaggio che sia consono al momento. Quindi o nascono da una necessità che si sente, o comunque periodicamente vengono rinnovati.
Ma c'è una squadra, c'è un gruppo,
sì,
che
esatto,
li seleziona?
Normalmente diciamo, l'organo, l'ente preposto è proprio il responsabile di prodotto, quindi è marketing. Però dato che sono così tanti ed è un elemento così importante per il prodotto, vengono normalmente coinvolti anche gli organi di comunicazione interna e di partnership esterna, come anche di comunicazione media. Quindi questo pool di enti, insomma, deve essere anche un po' sfaccettato, proprio perché deve avere questa ricchezza, no? E questi punti di vista diversi creano poi, diciamo, l'elenco, diciamo, il gruppo finale di cartigli, appunto, che è più di 200, per cui è anche giusto che raccolga appunto anche tutta questa varietà di punti di vista.
Ascoltatori espertissimi mi dicono che c'è anche una versione digitale dei cartigli, vero?
Sì, esatto, assolutamente sì, proprio perché questo è nato dall'idea anche di questa situazione un po' di pandemia, no? Del Covid, dove di fatto era complicato, soprattutto appunto un anno fa, quest'ora, dove un po' tutto scoppiava e poi ci ha tenuto un po' diciamo compagnia, diciamola così, per un anno. Era l'idea di poter far sì che i cartigli, il messaggio di affetto e d'amore che normalmente si può dare tramite magari un bacio fisico o tramite la presenza fisica, la si potesse almeno fare tramite virtualmente. E quindi è nata appunto questa app che potete trovare appunto sul sito di Baci Perugina, proprio per mandare un messaggio d'amore e d'affetto alle persone più care, pur in una distanza che in questi ultimi tempi era obbligata.
È vero, dico a un'altra ascoltatrice che si chiamavano prima Cazzotti, nasce perché sembra una nocca di una mano, no? La forma, e fu proprio Giovanni Buitoni a pensare di cambiargli nome.
Sì, esattamente, nel 1922 quando nacque si chiamavano proprio Cazzotti, però all'interno avevano anche questo invece messaggio d'amore, per cui lo stesso Giovanni Buitoni disse che era un po' inappropriato come nome, anche perché lui dice: se io vado in un negozio di cioccolatini e chiedo, signorina, mi dà dei cazzotti, non è diciamo il modo più corretto e adeguato per poterlo fare, per poter ordinare dei cioccolatini. E quindi disse, li rinominò di fatto scegliendo appunto proprio Baci, che nella sua idea in effetti faceva sì che tutto il concetto girasse nella maniera più opportuna, e chiedere tanti baci era sicuramente un modo migliore che non chiedere tanti cazzotti.
Per chiudere, nel 2021 adesso avete preso la china dei cantanti, no? Per aggiungere nuovi cartigli, quest'anno chi scrive?
Quest'anno scrive Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari. È un'attività che noi facciamo per ogni San Valentino, e l'idea è proprio quella di, proprio perché i cartigli classici magari raccolgono anche un modo più classico di comunicare, seppur appunto sempre al passo con i tempi, l'idea è quella di coinvolgere l'area della musica per parlare d'amore come i giovani parlano d'amore, e quindi non c'è miglior modo che, diciamo, i cantanti e gli autori che si occupano della parte musicale, che è sicuramente il modo con cui i giovani o i più giovani esprimono le proprie emozioni e i propri sentimenti.
Grazie mille, Chiara. Grazie davvero, Chiara Richiedei, marketing manager di Baci Perugina. E allora, buon San Valentino, buone passioni e innamoramento anche a te.
Buon San Valentino a tutti e buona giornata.
Abbiamo una piccola pausa per il traffico.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Il nostro prossimo ospite invece è una persona di grandi passioni, e non parlo di passioni di cuore, non parliamo a questo punto di Baci Perugina e di cartigli. Di vite ne ha vissute, ne vive diverse, non tutte le condivido, non tutte sicuramente le farei. Da cronista di guerra mercenario a fondatore, ed è di questo che noi parliamo adesso, di una onlus che si chiama Popoli, per sostenere un popolo, i Karen, che vive nella lontana Birmania. Franco Nerozzi, buongiorno.
Buongiorno Laura.
Buongiorno. Dicevo, tu di vite ne hai vissute tantissime, e nelle tue vite hai incontrato questo popolo, e per loro hai deciso di intraprendere questa onlus, di fondare questa onlus ormai 20 anni fa, perché è arrivate a 20 anni, giusto?
Tra 3 giorni compiamo 20 anni, per cui è una buona occasione per parlarne.
Credo. Esattamente. Il popolo, diciamo, noi quando parliamo di Myanmar, diciamo oggigiorno, sulle cronache ormai è ritornato prepotentemente, parliamo sempre di Rohingya. Invece i Karen chi sono?
I Karen sono un antichissimo popolo che abita il territorio che oggi chiamiamo Myanmar o Birmania da 2700 anni, e sono un popolo molto particolare perché all'interno di quell'area, per essere chiari, stiamo parlando più o meno del Triangolo d'Oro, l'area forse di maggior produzione al mondo di sostanze stupefacenti, si distingue da molte altre etnie proprio per l'intransigente lotta che conducono nei confronti della produzione e del traffico di stupefacenti. Quindi si caratterizzano già da quel punto di vista.
E tu li hai incontrati nelle tue attività giornalistiche? In quale momento della tua vita li hai incontrati?
Ma io li ho incontrati nel 94, dopo che avevo visto già diverse guerre. Io avevo visto l'Afghanistan, l'avevo frequentato molto, avevo visto la guerra nell'Irlanda del Nord, nella ex Jugoslavia, in Libano, il Kurdistan, la Somalia, però devo dire che mi sono innamorato dei Karen, nonostante io avessi già visto una buona parte di mondo
e di situazioni drammatiche, quindi
certamente di situazioni
di
molto forti. Devo dire che la guerra di per sé è una cosa che può avere un fascino micidiale, perché in guerra l'uomo è senza maschere, proprio ieri parlavamo
di maschere, infatti,
ecco, la guerra forse è una delle situazioni più chiare da quel punto di vista lì, dove l'uomo è costretto a togliersi la maschera. In guerra si scherza poco e
infatti sai che ci stavo pensando prima, no? Proprio prima di questa diretta, perché noi tendiamo sempre, e poi arriviamo anche ad alcune critiche e accuse anche che sono state mosse a Popoli Onlus, ma
sì.
Noi diciamo da fuori, dicevo, nella vita così civile, diciamo, facciamo bianco-nero. E ho detto, forse in guerra ci sono più sfumature. In realtà no, in guerra forse c'è ancora più bianco e ancora più nero, perché forse sei proprio l'un contro l'altro armati, quindi sei uno di fronte a un altro.
Allora, c'è il bianco e il nero per quanto riguarda te stesso, e grazie a quello tu riesci a vedere le sfumature di grigio, secondo me. Ecco, insomma,
io è un'esperienza
chiara
che non ho, quindi non posso dirlo. Pensavo che noi tante volte giudichiamo, no, dall'esterno senza conoscere le sfumature sul campo.
Certo, infatti io devo dire che chi ha vissuto la guerra è solitamente qualcuno con cui si riesce a interagire in maniera più aperta, più libera, al di là degli steccati ideologici.
Infatti non a caso, appunto, di steccati ideologici, tu hai fatto anche parte della tua esperienza sul campo con Gino Strada, con cui non condividi sicuramente l'ideologia, no? La proprio né l'origine né niente.
No, siamo agli antipodi da un punto di vista ideologico con Gino, però io ho vissuto con lui un'esperienza bellissima, uomo di straordinario coraggio, di grande valore, col quale però poi l'amicizia non è proseguita a causa purtroppo di chiusure ideologiche. Io avevo proposto un'azione congiunta per le vittime delle mine antiuomo, cosa che per lui era di grande sensibilità, insomma era un tema di grande sensibilità, però molto probabilmente per questioni ideologiche non sue ma del suo contesto, del suo circuito, non è stato possibile.
Cioè, non toglie che abbiate collaborato in Afghanistan, quindi
io l'ho conosciuto in Afghanistan perché ha salvato la vita ad un operatore che era con me durante un combattimento e che è rimasto ferito gravemente. Gino Strada ha salvato la vita operandolo sul campo. E poi Gino mi ha voluto nella prima missione, nel primo ospedale che ha aperto nel Kurdistan, un anno dopo, pare, o qualche anno dopo, quando fondò Emergency. Quindi abbiamo collaborato sì su un fronte di guerra, quello curdo, che è stata un'esperienza molto molto bella. Sì.
Torniamo però adesso al Myanmar e ai Karen. E, appunto, ci dicevi, sul campo le cose a volte sono più chiare, o meglio, hai le situazioni e poi vedi tutte le sfumature.
Sì, e quindi ci si innamora di quelle persone che tu ritieni meritevoli di un'attenzione particolare, perché ci si può innamorare in fondo anche di ciò che fa male, come a me ha fatto male vedere questo popolo che è oggetto di repressione da tantissimi anni. Io devo dire che quando li ho conosciuti mi sono ritrovato in un ambiente magico, un ambiente incantato, immacolato dal punto di vista naturale. È un ambiente arcaico non solo per gli usi e i costumi di questa gente, ma anche per la conduzione della guerra. Sentinelle che di notte battono sul bambù per comunicare tra loro, elefanti che trasportano le truppe. Insomma, stiamo parlando quasi di un mondo a parte, un po' quel mondo che Conrad descriveva nei suoi romanzi, in qualche modo, se vogliamo, ecco, cercare di trovare un riferimento letterario.
Sì. Ma qual è l'origine della repressione nei loro confronti?
Ma l'origine è, allora, la guerra dura da 72 anni. E il regime birmano cerca di eliminare i gruppi etnici, che poi sono vere e proprie popolazioni. I Karen sono 7 milioni di persone, stiamo parlando di un piccolo gruppetto di disperati, e cerca di far fuori i gruppi etnici, perché i gruppi etnici sono stanziati sui confini, e i confini in una nazione sono molto importanti, ovviamente. In più c'è un problema di risorse naturali molto ricche che il governo centrale vuole, di cui il governo centrale vuole appropriarsi. Ma uno dei problemi dei Karen è quello che dicevo all'inizio, cioè i Karen si oppongono al traffico internazionale di stupefacenti, che è una delle voci fondamentali nel bilancio del Myanmar e purtroppo anche di altri paesi. Quindi c'è questa lotta, secondo me, esemplare per il mantenimento della propria cultura, della propria identità e per la difesa del proprio territorio.
Nella vostra attività, appunto, come avevo detto prima e come ti avevo anticipato, sì, che ti avrei chiesto, siete stati accusati di, diciamo, nelle vostre aree di, non so, portare soldi per l'addestramento di militari, cioè di non fare un'attività da onlus.
Siamo stati accusati di tutto, di traffico di organi, di qualsiasi cosa, di traffico di armi, qualsiasi cosa. Io credo che queste accuse arrivino perché, allora, chi non sa volare, ecco, chi non ha strumenti umani o culturali che a volte sono necessari, no, per spiccare un volo ideale che permette di comprendere anche azioni non del tutto conformi, come dicevi tu all'inizio, cerca di trascinare in basso l'oggetto della sua incomprensione. In altre parole, allora, noi amiamo, d'accordo, amiamo, abbiamo questa grande passione, visto che oggi si parla di amore. Chi non è in grado di amare non può comprendere certe azioni. Noi operiamo in una zona di guerra, di conseguenza operiamo assieme a dei gruppi armati, che là sono gruppi di autodifesa, che difendono i villaggi, sono i figli e i mariti di queste donne che vivono nei villaggi. È ovvio
che ci sono delle relazioni. Che ci
sono
delle...
è ovvio. Tanto per tornare a Gino Strada, in un suo ospedale nella Valle del Panjshir in Afghanistan, l'ospedale era protetto dai carri armati di Ahmad Shah Massoud. Allora, noi lo diciamo senza ipocrisia, che i gruppi armati ci permettono di entrare in un paese in guerra dove entriamo clandestinamente, altrimenti il governo centrale ci arresterebbe, ci farebbe fuori, quindi è normale. Ci sono altre persone che poi devono fare i conti, che ne so, con Vauro o con Lella Costa, che non possono dire le cose come stanno, ma se tu entri in un paese in guerra...
Va bene, no, ti chiedo un'ultima cosa, sì, negli ultimi 20 secondi, sì, che ho. Sì, e sì. Quindi cosa avete fatto contro questi? Ci sono delle... cioè, nel senso...
No, noi abbiamo... Ci sono querele, ci mancherebbe, ci sono querele, ma non per difendere noi ce ne freghiamo, per difendere la dignità di questo popolo. Vorrei ricordare che abbiamo fatto 7 cliniche, scuole, abbiamo ricostruito villaggi, il tutto a spese nostre, perché nessuno dei nostri volontari riceve un rimborso, dei nostri medici, i nostri infermieri non ricevono alcun rimborso. Ecco, insomma, voglio dire, il grigio molto spesso c'è tra bianco e nero, come dicevi.
Franco, grazie per essere stato con noi. Riprenderemo l'argomento perché, diciamo così, io sono affascinata da chi fa queste cose, perché appunto mi interessano le sfumature, ma mi interessa anche il bianco e nero. Franco Nerozzi, grazie per essere stato con noi. C'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.
Si può fare. Può fare. Con tutte le ragazze sono tremendo, le lascio quando voglio e poi le riprendo, nessuna mi resiste ma mi arrendo con una come te. Spesso io mi domando se per venirti dietro sto perdendo la mia reputazione.
La mia reputazione di tremendo. Buongiorno Marco Malvaldi.
Buongiorno, è la mia reputazione di intrattenitore, no, salve.
Reputazione si dice.
Reputazione, scusatemi.
È una via di mezzo tra l'inglese e il romagnolo, non saprei, comunque. Beh, mi ha fatto divertire questa canzone.
Si parla di amore e quindi giustamente si parla di Riviera Romagnola, si parla in romagnolo e d'altronde sono... È gente che se ne intende.
Recentemente,
mi sembra, l'anno scorso sia scomparso il mitologico Maurizio Zanfanti, detto Zanza, che ha avuto più di 5.000 donne, se non sbaglio, sosteneva di aver avuto nella sua vita. Quindi, insomma...
No, ma infatti la reputazione lui ce l'aveva internazionale. Allora, San Valentino, tutto pronto? Tutto pronto?
Sì.
Tutto ce l'hai
pronto,
i fiori?
Assolutamente. Assolutamente, ho i fiori, ho le mimose, ho i cioccolatini, ho tutto quanto serve per
l'armamentario,
l'amore romantico, anche se non so se ci farei una gran bella figura. Te lo sai cosa sono gli Nobel Prize?
Li ho sentiti, ogni anno vengono attribuiti, come no, per le ricerche ignobili.
Esattamente, sono ricerche che a volte prima fanno ridere e poi fanno pensare. È un tipo di ricerca abbastanza curioso, per esempio Marc Fardin, un fisico francese, lo ha vinto 2 anni fa per la fisica per aver dimostrato che i gatti sono liquidi, perché prendono la stessa forma del contenitore che li contiene. E quindi sono a tutti gli effetti, dal punto di vista della definizione, un liquido. I premi Ig Nobel sono stati vinti per le motivazioni più disparati, ma due in realtà sono stati vinti proprio per cose che hanno a che fare con l'amore proprio da italiani. Allora, nel 2020 un Scientific Reports ha mostrato una correlazione precisa fra la disuguaglianza sociale e l'attitudine a baciarsi sulla bocca dei popoli del mondo. E questo è già abbastanza interessante, sì. Però... non è niente a confronto del Ig Nobel vinto nel 2000 da Giovanni Battista Cassano, Alessandra Rossi e Donatella Marazziti, serissimi ricercatori, qui non scherzo, dell'Università di Pisa, che hanno vinto il premio Ig Nobel.
Guarda che poi ti trovano,
Sì, non lo so, ma sto parlando, Giovanni Battista Cassano era un grande psichiatra, purtroppo è scomparso, ma il fatto è che queste persone lo hanno vinto per aver dimostrato che, da un punto di vista biochimico, l'amore romantico potrebbe essere indistinguibile dalle malattie ossessivo-compulsive.
Hai capito? Quindi quello che noi chiamiamo farfalle nello stomaco invece è ossessione.
È semplicemente una malattia ossessivo-compulsiva. Non è chiaro se andrebbe curata. Alcuni autori sostengono di no, Donatella Marazziti sostiene di no, ma è curioso questo fatto perché... molto spesso amore significa perdita di razionalità e questo lo abbiamo sperimentato tutti, voglio dire...
Fa parte di quella sindrome ossessiva compulsiva di cui parlavi.
Esattamente, quindi a volte diciamo chiamiamo amore cose che non sono necessariamente o romanticamente classificabili come amore, penso... A tutte le donne che in nome dell'amore quotidianamente, specialmente in questo periodo,
vengono picchiate
così da parte di compagni che sostengono di amarla. Ecco, quando usiamo la parola amore bisogna stare molto 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 attenti. Questi, diciamo, per me San Valentino è sempre, cioè io sono un romantico, non mi vergogno ad ammetterlo, mi piace fare e ricevere complimenti, mi piace essere coccolato, credo che questa cosa sia valida dal 1 gennaio al 31 dicembre. Chiaramente a San Valentino si fanno ci metto i baci, Perugina, giustamente ricordati prima da parte di una delle più grandi imprenditrici italiane,
ma grandissima, Luisa Spagnoli.
Quella che ha avuto l'idea di pettinare i conigli
e farne dei maglioncini con quel pelo. Ma io
si
non
può
so.
Immaginare qualcosa di più tenero di pettinare i conigli per fare dei maglioni.
Però lei aveva questa attenzione sullo scarto, perché anche il bacio nasce dall'idea dello scarto che non va buttato. Il pelo dei conigli, cosa facciamo di questi rotoli di pelo di coniglio?
Li
mettiamo in un maglioncino che diventa d'angora a quel punto.
Questa, ecco, ci mancano persone come Luisa Spagnoli, non so se ce ne sono, ma se ce ne sono andrebbero ritrovate, specialmente in questo periodo,
momento
perché
storico.
Appunto, perché scarto è molto spesso è scarto nella nostra testa, quindi bisogna
Il professor Keating, bisogna guardare da un'altra prospettiva e cercare una soluzione. Se la cosa che facciamo tradizionalmente ci porta a questo scarto e non sappiamo come fare, dobbiamo guardare le cose da un'altra parte.
Esatto, quella può essere un'altra dimostrazione possibile di amore, perché molto spesso noi pensiamo all'amore come a un qualcosa da manifestare verso una persona direttamente. Beh, invece, un gesto d'amore può essere anche insospettabile. Qui cito un qualcosa di curioso. È stato pubblicato diversi anni fa negli Stati Uniti un calendario che si intitolava Porn for Women, porno per le donne, che ritraeva, come si può immaginare, una dozzina di giovanottoni muscolosi e nudi. Ma cosa facevano questi giovanottoni? Erano intenti a pulizie domestiche, pulivano i fornelli, lavavano i piatti, davano il cencio. Ecco, questa era l'idea che si voleva dare. Molto spesso un gesto d'amore può essere anche questo, risparmiare del tempo a una persona che magari non ne ha perché lavora, magari quel giorno è incasinata. Magari, ecco, noi molto spesso limitiamo il nostro manifestare l'amore a gesti, diciamo così, verso la persona. Invece far risparmiare tempo a quella persona, condividere tutti i vari lavori con quella persona, accollarsi incombenze che di solito, secondo una non ben precisata legge di abitudine, vengono destinati all'uno all'altro, beh, quello è un gesto d'amore meraviglioso che andrebbe ripetuto tutti i giorni.
Hai ragionissima, ma io adesso devo dare spazio alla viabilità e quindi continuiamo tra pochissimo.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine.
I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day sunshine, sunshine.
Good day anche al professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano, docente di pianificazione e progettazione urbanistica. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Radio 24, buongiorno Laura.
Io sono già in ginocchio perché ti ho dato l'orario sbagliato.
No,
ti ho detto alle 9.
Lo so,
ma se te l'avessi detto prima, vedi, a proposito di tempo, Marco Malvaldi.
Ecco, sì, c'è più, magari ci sono più persone che lo possono ascoltare ed è un bene perché Paolo Pileri ha tante belle cose da dire.
Lui poi è un passionista, come si dice in Toscana, cioè un vorrebbe dire un super appassionato di suolo, di tutela del suolo contro il consumo. Tu ne scrivi da quanti anni ormai, purtroppo? Cioè, anche perché c'è bisogno.
ne scriverò da una ventina d'anni, mannaggia a me, certo. Peraltro sentivo prima il vostro interlocutore che parlava di questi, come dire, non so, ha detto poi in toscano, insomma, questi ragazzotti nudi, no? Che facevano mansioni domestiche. E mi viene in mente, scusate il parallelo, che alla fine è vent'anni che io parlo di suolo nudo. Cioè, lascia fare, cioè, nel senso che il suolo che ci interessa è esattamente quello che noi non vestiamo di cemento, non vestiamo di asfalto, non vestiamo di schifezze varie che mettiamo addosso.
E invece però dire, quanti sono 2 metri, non cubi, bensì quadri?
2 metri, esatto, 2 metri quadrati al secondo, una follia, covid o non covid, si va avanti.
Crisi
va avanti.
O non crisi, ma che cosa si
crisi
costruisce?
Ma si costruisce un po' la qualunque. Adesso vanno di moda le piattaforme logistiche per gli acquisti online, chiaramente questi vanno alla grande, vanno alla moda ovviamente tutte le varie strade, superstrade e bretelle, bretelline che devono collegare questa logistica, ovviamente le grandi città.
Ovviamente non si recuperano i capannoni abbandonati negli anni scorsi per la logistica.
Non si recuperano, cioè, dopodiché ci sono leggi farlocche come quella della Lombardia che dicono: ah, vuoi recuperare facciamo così, aiutiamo i recuperatori, diamogli anche il 20% in più di volumetria che possono realizzare, così fanno ancora più business, no? E questo, come dire, probabilmente qualcuno che vuole guadagnarci tanto, perché il discorso è che fondamentalmente per rigenerare, chi rigenera vuole guadagnarci tanto, va bene, non vuole guadagnarci, vuole guadagnarci tanto, e quindi alla fine spingi oggi, spingi domani, costringe i politici a fare delle leggi ignobili che regalano cubature e mettono in crisi il sistema della città. Ecco, in ogni caso ci guadagnano sempre di più ad andare a costruire su terre libere, agricole, che comprano, sottocomprano ovviamente a poco, in qualche modo poi o sono semi edificabili o diventano edificabili, o riesci in qualche modo magicamente a fare in modo che il piccolo comune su cui vuoi mettere la grande piattaforma logistica ti affronti un piano urbanistico che fa comodo, perché ovviamente poi gli prometti il lavoro che poi non ci sarà e bla bla bla, e così, e quindi questo accade. La speculazione si chiama, siamo ancora figli della speculazione. Cambiamo governo ogni 3 minuti, ma la speculazione, la vendita, ce la teniamo cara.
Ecco Pileri, una cosa, l'uomo ha sempre costruito, ma c'è secondo me, e anche secondo lei perché ne parla spesso, un converso fra quello che costruisce e non dovrebbe e quello che non costruisce dovrebbe. L'Italia è un paese principalmente collinare e mi vengono in mente i famosi muretti a secco che nella loro umiltà probabilmente hanno svolto una funzione un po' più importante delle piattaforme logistiche a suo tempo.
Assolutamente, ho appena proprio parlato in questi giorni in un articolo, guarda, tutti si ricorderanno la catastrofe delle Cinque Terre, no? Simbolica in un luogo ovviamente simbolo del paesaggio italiano. Va bene, quella catastrofe che è venuto giù mezzo versante, ecco, se uno va a vedere poi i dati, che dovrebbero poi servire a quelli che decidono, ma non vanno a vedere, si accorge che l'85% di quella catastrofe è accaduta su aree di versante terrazzato che non erano più curate. Allora è chiaro che la manutenzione dei muretti a secco, che sono circa 300.000 chilometri che fasciano l'Italia in lungo e in largo, e tengono su come come una stampella, tengono sui versanti e non li fanno scivolare. Bene, quella roba lì dovrebbe essere, un recovery fund dovrebbe trovare uno spazio pazzesco, perché è il nostro modo di essere resilienti da centinaia di migliaia di anni. Se noi non siamo capaci di guardare queste cose e continuiamo a disfare, è un guaio. È esattamente così, dovremmo metterci a ricostruire quelle straordinarie soluzioni che hanno in qualche modo usato il suolo, ma l'hanno usato, come dico sempre, come una mano che entra in un guanto. Invece oggi...
Oggi ci diamo un pugno. Cioè, se vogliamo usare la stessa questione della mano.
I cazzotti tornano sempre.
Esatto, gli diamo un pugno e pretendiamo con la parola resilienza di cavarcela. Perché? Perché noi diamo un pugno e la resilienza è cos'è? Se tu dai un pugno su un cuscino, il cuscino dopo un po' torna nella forma di prima, no? E quindi tu sei contento, oh che bravi che siamo, il cuscino è resiliente, bravo, però c'è sempre qualcuno che gli dà un pugno. Allora ragazzi, ma non è che voi ve la prendete col cuscino, ma dovete prenderla con quello che dà il pugno. Cioè la resilienza, cioè, ha spostato l'obiettivo, guardate che è incredibile questa roba. Cioè come il sistema del consumismo di rapina riesca a prendere una parola, strizzarla e usarla ancora per sopravvivere.
Ma adesso scusami, a proposito di resilienza, Marco, ma è vero che c'è un comune lì nel Pisano, l'hai letto anche tu, che, nel quale, penso per burla, si era detto basta con questa parola resilienza, chi la pronuncia sarà punito?
Vabbè, è il comune di Bugliano, una geniale invenzione di un postino di Lari che ha fondato questo finto comune, con appunto che fra le altre cose ha tolto la cittadinanza.
Mi sbufali questa
Bocelli.
Cosa.
Si può fondare un comune finto e questa persona l'ha fatto ed è a mio povero avviso un genio, anche perché sì, le parole, lo dicevamo prima, usare le parole impropriamente, la parola resilienza giustamente è uno a volte è usata come uno specchietto per le allodole, ma qui vorrei far parlare Pileri perché è molto più competente di me da questo punto di vista.
No, a me piace moltissimo questa idea di inventarsi un comune. adesso dobbiamo fare una campagna tipo
facciamo dei comuni finti che fanno delle ordinanze finte,
ma bellissimo,
che
ma
facciamo, perché sai che la bugia ripetuta tante volte diventa verità,
diventa
lo sappiamo benissimo, ci viene raccontato da sempre, per cui figurati se non lo sappiamo che la bugia, noi potremmo fare così, che facciamo finta che sia una bugia ma poi in realtà è verità e la ripetiamo mille volte, vero? Perché in un sistema di bugie la verità diventa bugia e la bugia diventa verità, è come nei bambini, no? Se dico no vuol dire sì, sì o no, quel gioco lì. Bellissima, questa idea è bellissima.
Forse così, è così che possiamo salvare il suolo.
Forse è così che possiamo salvare il suolo. Esattamente, potrebbe essere. Che bello, questa idea. Tante isole
contattiamo
delle
il comune di Bugliano. Contattiamo il comune di Bugliano, esatto, e facciamo una nuova isola delle rose. meraviglioso. Andremo. Se perderemo, perderemo perlomeno con eleganza.
E quindi facciamo,
facciamo
una specie di cartello. Sapete, quando entri in Italia che c'è un cartello che tu dovresti fermarti 12 ore a capire che cosa succede, poi tanto puoi non fare quello che c'è scritto drammaticamente. Allora noi facciamo tutto un cartello in cui diciamo alcune parole sono bandite: resilienza, compensazione, facciamo tutto una, altre sono benvenute. Il suolo è vivo, per esempio il suolo è vivo, tutti pensano che sia morto, capito? Che non serve a niente, invece dico sempre che in un cucchiaio di suolo ci sono 9 miliardi di unità di vita, cioè quanto gli abitanti della Terra, 9 miliardi in un cucchiaio, cioè ogni abitante italiano.
Che un'aiuola non salva il mondo, perché anche lì, che un'aiuola non salva il mondo, diciamo anche questo, cioè che se uno mette su un po' di terra sopra dei calcinacci, è che ha rigenerato qualcosa.
Ah no, non è che metti su, se riempi di i gerani, i balconi di un grattacielo, fai la biodiversità, ma che stiamo a dire?
Va bene, adesso magari possiamo fare anche una piccola call to action, come si dice tra gli ascoltatori, possiamo vedere un po' che cosa, quali sono i motti più in voga in Italia e cerchiamo di sbufalarli uno dopo l'altro e di fare la nostra verità.
Certo.
La nostra verità, perché la verità, ricordiamolo, è personale. Esiste anche il concetto di fatto alternativo, è stato tirato fuori recentemente.
Ecco. Vabbè,
comunque,
che cosa... vai.
Pronto. No, avevo qui una frase di Piero Calamandrea a proposito di quello che stai dicendo adesso, Malvaldi, quello che stai dicendo tu, e dice così, no? Dunque, amico, non mi dar del matto se quando vado per i monti parlo ad alta voce ai fiori e alle farfalle. Credi tu di essere meno matto quando parli con gli uomini nella speranza che quelli ti rispondano? Grazioso Piero Calamandrea.
No, me lo rileggi, dai. Che fai.
Assolutamente. Dunque, amico, non mi dar del matto se quando vado per i monti parlo ad alta voce ai fiori e alle farfalle. Credi tu di essere meno matto quando parli con gli uomini nella speranza che quelli ti rispondano?
Oh mamma mia, va bene, sì, bravissimo.
È bellissimo, cioè, quindi è il discorso di prima, no? A questo punto, no, facciamoci questi comuni, finti, che poi saranno veri, e diciamo che gli altri sono fake.
Sì, trampianamente, ribaltiamo le cose trampianamente.
Tant'è che non ci facciamo prendere, la mano, però appunto
facciamone uno solo. A parte tutto, c'è qualcosa che si è mosso in teoria. Il problema è farne un'attività nazionale, quella della tutela del suolo.
Allora, la questione è che sicuramente qualcosa si muove. Se io devo pensare ai 20 anni che io, ma anche altri, lavoriamo su queste cose, come dire, è evidente che qualcosa si è mosso. È evidente che però è come qualcosa che non riesce ad attaccarsi, cioè non diventa parte, come dire, indelebile di un programma politico, di qualsiasi programma politico. Questo è il problema, uno. E due, non diventa un'ossessione culturale, questo è l'altro problema. Cioè io oggi ancora, se vado nei piccoli comuni o anche nei grandi comuni, di fatto l'idea di valorizzare il suolo, che vuol dire metterci sopra qualcosa, rimane sempre una questione che non è tabù, va bene? Non lo è. E quindi vuol dire che ha ancora bisogno, come dire, di essere accompagnata e teorizzata, perché quello che manca in realtà è che c'è una grande convinzione dal basso, che il suolo vada tutelato, ma non c'è un'altrettanta convinzione dall'alto. E Quindi, voglio
per
dire,
esempio, c'è un ascoltatore che mi scrive: fate una battaglia per questo, io mi unisco fino alla morte contro i nuovi capannoni e il recupero dell'esistente dove possibile. Siete in due, siamo in tre, siamo in quattro,
ma
credo anche
quattro,
Marco, penso
certo,
di poterlo
ma
dire,
ma
la massa non è abbastanza.
Non è abbastanza, ma bisogna che comunque occorre anche una narrazione che ci dica che il suolo è bello. Occorre una narrazione che ci dica che, guardate, è uscito un bellissimo rapporto, incredibile, guardate la sorte, cosa ci dice a volte. Il 2 febbraio Mattarella, il presidente Mattarella, chiamava Mario Draghi per chiedergli cortesemente di rimettere in piedi l'Italia. Lasciamo perdere come la rimette. Ma il 2 febbraio il Ministero del Tesoro UK, inglese, pubblicava sul suo sito un rapporto indipendente, cosa rarissima in Italia, si chiama L'economia della biodiversità. 600 pagine, rapporto Das Gupta si chiama, una cosa serissima. Bene, sapete come inizia questo rapporto? Inizia con queste parole. Allora, noi dipendiamo totalmente, scritto così, totalmente dalla natura. Ergo, si deve cambiare. Allora, questa è la questione. Allora, fin quando anche i nostri ministeri non si dotano di rapporti indipendenti, non chiamano vicino a loro degli studiosi indipendenti, ma chiamano delle persone che sono già, come dire, a libro paga di una decisione già presa prima, non andiamo avanti. Adesso io infatti ho scritto già un articolo in cui scrivo: cari politici, cari amministratori delegati delle grandi aziende, adesso è il Ministero del Tesoro, una delle grandi potenze economiche mondiali, che dice questa cosa. Voi, se avete delle ragioni per dire il contrario, adesso glielo dite a loro. Perché non è più i quattro fuori di testa e i due professori che sono scappati dal gruppo come Pileri che dicono che il suolo vada tutelato. Va bene? A questo punto è una delle potenze economiche mondiali che pubblica un rapporto indipendente, imparate a fare rapporti indipendenti. Va bene? E adesso? Che si fa?
Imparate
che
a farli e imparate poi a crederci, nel senso che
certo,
perché se noi facciamo 200 certo rapporti che poi vengono messi nel cassetto, non
esatto
serve a niente.
Adesso che facciamo? Allora mi chiedo, ma perché il rapporto sul tutela del suolo dell'ISPRA, che peraltro è di un'agenzia del governo italiano,
esatto,
viene fatto e poi messo nel cassetto? Perché? Non si capisce. E dobbiamo inventare, capite adesso poi, come dire, prendiamo un tono diverso, poi la domenica mattina di San Valentino, per carità. Però voglio dire, davvero, cioè noi dobbiamo imparare ad amare la natura, dipendiamo da lei. E questo anello mancante di consapevolezza, che tutte le volte viene, come dire, ucciso dalla promozione culturale, è questo che manca. C'è incredibilmente oggi transizione ecologica, ma nessuno di questi ministri non c'ha neanche un hobby ecologico. Cioè, come puoi? È molto complicato pensare che si vada da quella direzione. Ma è anche un hobby. Il premio Nobel Nabokov si chiamava,
sì,
così, ecco,
Nabokov,
non so se lo sapete, era un entomologo di fama mondiale, sapete? Veniva chiamato in tutto il mondo non perché era un letterato straordinario, ma perché conosceva le farfalle. Allora, io capirei se qualcuno di loro, capito?
Sì,
va bene,
c'è chiaro,
però,
c'è chiaro. Paolo, facciamo la libera repubblica, dobbiamo chiudere. Altrimenti
scusate,
andiamo oltre i tempi, ma ci...
Ma è la passione
San Valentino, esatto,
è la passione.
Caro Paolo Pileri, ti ringraziamo molto, buon lavoro, facciamo questa
fate
repubblica,
bene.
Grazie, ciao.
Io volentieri vengo a fare anche l'usciere.
Vai.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Acqua dolce, ma den dulce che ni sengel bebev. Acqua straca e acqua sgonfia, sciusciremo i gambi fiolit. La bandera in se l'arriva, culto asper, pugiaggio e cenac, il savone e la camisa, sfrega i pagni e il riflesso di montagna,
Io, Marco, quando ho pensato a passioni o a innamoramenti, ho pensato anche a quei bambini che fin da piccoli ti dicono: io farò l'archeologo, io farò il paleontologo, cioè quelli che proprio, no, nascono con questo desiderio.
E... Certamente, io avevo un amico che aveva detto, che diceva: io farò il dentista, e tutti a dissuaderlo, invece...
Allora, io non lo so, di solito quelli che conosco io fanno il pilota, appunto l'archeologo, vanno a cercare i dinosauri, il dentista non mi era capitato fin da bambino, comunque. Filippo Aviglia è un professore alla IULM di Milano, archeologo subacqueo, buongiorno professore. Ci sente, professor Aviglia?
Forte e chiaro.
Forte e chiaro. Adesso, lei era di quei bambini che facevano, che dicevano così: io da grande andrò a fare l'archeologo?
Esatto. Io sono di Pozzuoli, quindi ho vissuto sempre con l'archeologia, diciamo, proprio di fronte casa. Per cui quando andavo a Cuma a visitare, io da piccolo volevo fare l'archeologo, sempre.
E subacqueo magari, anche quello fin dall'inizio?
Beh sì, te tenga presente che io vivo a pochi passi
certo,
al mare,
Pozzuoli.
Per cui... Quindi la passione è nata insieme, facevamo le prime immersioni con gli amici, dall'apnea vedevamo le strutture sott'acqua e da lì il passo è stato breve, diciamo, è una malattia l'archeologia.
Sì,
però lei... il sangue non esce più.
Ecco, quindi lei è l'autentica versione italiana di Indiana Jones, diciamolo, perché lei avrà anche delle capacità fisiche notevoli, oltre alle competenze. Questa è bellissima, questa cosa.
Sì, in effetti, guardi, mi scusi, Indiana Jones è un po' la versione... insomma...
Cioè, Indiana Jones che ha copiato lei, diciamo.
Esatto.
No, magari. No, la versione un po' errata della visione dell'archeologo. In realtà le capacità fisiche ci sono, perché oltre ad essere archeologo sono anche palombaro, diciamo, quello che era il vecchio palombaro, per cui ho fatto anche lavori sott'acqua di saldatura, diciamo, di tipo proprio di lavoro da operatore tecnico subacqueo, quindi ci vuole una certa caratteristica fisica. Ma la cosa principale, come avete detto voi all'inizio, giustissima, è la passione. Se non c'è la passione non si affronta niente, né il freddo né la fatica. È la passione che porta avanti.
Ma sai cosa? Anche la pazienza ci vuole per fare l'archeologo.
Perché tanta, guardi.
Perché uno non è che va giù e trova subito i bronzi di Riace.
No. Uno va giù e trova soprattutto, le posso garantire, tanta
scarpe
immondizia. A volte anche residuati belli, ci trova di tutto sott'acqua, guardi. Però una cosa che voglio dire è che andare sott'acqua dà un senso di... bellezza unico, ecco, la grande bellezza dell'Italia è proprio il mare che abbiamo, veramente unico.
Il mare e il reperto storico, lei li mette insieme un po' tutte e due?
Associamo due grandi bellezze, quella che è la bellezza di una bellezza fisica dell'Italia, più quella che è una bellezza antropologica, no, antropica, ecco, che diamo noi, che è proprio il reperto archeologico. Guardi, quando io ho partecipato allo scavo del Ninfeo di Baia, sommerso a Baia nel 1982, ero studente, e scoprire le statue mano a mano è come riportare alla luce che in vita qualche cosa del passato, è bellissimo, è unico.
Se devo aggiungere la terza bellezza, anche sua moglie la condivide questa, quindi.
Guardi, mia moglie, io è archeologo anche lei, l'ho conosciuta su uno scavo archeologico, quindi noi siamo tutte e due ammalati di archeologia, quindi condividiamo questa passione. Questa disperazione, ecco, mi vorrebbe dire, perché poi in Italia veramente a volte fare l'archeologo è una disperazione.
Sì, assolutamente, perché c'è troppo da veramente da cercare. Le chiedo una cosa, Aviglia.
Mi dica.
È una delle cose belle del reperto archeologico, della scoperta di un sito archeologico, è poi la possibilità di farlo visitare, di farlo vedere a tutti.
Sì.
Io le chiedo, sarebbe pensabile, e quanto sarebbe difficile, organizzare visite in loco in determinati siti, cioè non di sotterrare, non so quale sia il termine giusto, il reperto,
sì,
ma proprio di portare sott'acqua,
sì,
le persone? In fondo stiamo andando su Marte, non è che per l'Italia sarebbe sensato poter pensare di organizzare visite archeologiche nelle profondità?
Allora, la sua domanda è di una grande, veramente mi offre il destro per poter dirle alcune cose. Noi con la IULM abbiamo organizzato dei progetti, portiamo avanti progetti proprio nei campi flegrei di archeologia subacquea. La cosa positiva è che questi progetti li stiamo rivolgendo a sociale. In che senso? Per esempio, abbiamo fatto 2 anni fa immersioni con studenti non vedenti dell'Istituto Colossimo di Napoli ed è stato un grande successo. Adesso con la soprintendenza stiamo organizzando anche dei percorsi subacquei, cioè la scoperta che facciamo, se non è legata a quello che è un elemento sociale, cioè dare questa scoperta alle persone, non solo al mondo scientifico, ma al mondo, cioè, direi io, normale, cioè di tutti i giorni, diventa un po' arida la cosa. Noi tutti possiamo pubblicare, fare, dire qualsiasi cosa, ma se poi questa pubblicazione non diventa una cosa utile per tutti, beh, direi che muore un po' in sé. Devo dire che con la Yulmo ho trovato un terreno fertile per portare avanti questo discorso. Sì, noi lo stiamo facendo dei percorsi sott'acqua per tutti coloro che vogliono visitare queste cose, queste scoperte.
È molto interessante e coinvolge anche gli studenti, immagino, questo lavoro a questo punto.
Coinvolge gli studenti sia con le tesi di laurea ma anche con gli stage, che quest'anno porteremo giù dei ragazzi brevettati e non, che vogliono seguire un progetto di archeologia subacquea e vederlo in tutta la sua, diciamo, dallo studio preliminare sia alla sua pubblicazione sua, sia alla sua, diciamo, rivolgimento verso le persone. Ecco, come strutturare un progetto e come renderlo fruibile, come disseminarlo verso gli altri, affinché non diventi una cosa per un enclave, la solita torre d'avorio dove ci chiudiamo tutti quanti noi a studiare, ci facciamo i complimenti a vicenda. No, questo no, assolutamente no.
Sì, anche perché sì. Poi uno magari non capisce, cioè il pubblico alla fine non capisce perché dobbiamo investire su questo. Nel momento in cui diventa fruibile per tutti, è chiaro per tutti perché.
Beh, guardi, è il vecchio concetto. Se io la persona le cose le conosco, le conservo. Se non le conoscono le persone queste cose, diventano degli elementi di ostacolo a quello che è lo sviluppo della società. Invece se io faccio capire che sono un prodotto per l'interno lordo che partecipa al PIL nazionale, beh, allora la gente inizia. Se io do al diving la possibilità di portare le persone su questa scoperta, quindi il diving guadagna qualcosa da questo, le persone ne fruiscono, vengono anche i turisti quando verranno, spero presto, beh, sa, la cosa diventa diversa. Se il diving che protegge quelle cose, diventa interessato a proteggerle.
Oh, parole sacrosante, questa è una delle cose che veramente andrebbero ripetute. La conoscenza, specialmente in Italia, sì. In un posto dove non c'è petrolio, non ci sono diamanti, ma abbiamo sì. Una quantità di cultura enorme, è possibile prodotto interno lordo. La ringrazio di averlo detto esplicitamente. Una cosa, Avilia, c'è una relazione, quando lei va a fare ricerca, fra le piante, la vegetazione, le alghe che trova e il reperto? Quali sono i criteri con i quali lei, diciamo, riesce a evitare il frigorifero e invece, oltre a quelli storici, intendo, e riesce a individuare l'anfora o quello che è?
Allora, guardi. La ricerca chiaramente parte da tutto un presupposto di studio preliminare del territorio. È chiaro che quando vai a fare l'immersione sul posto, noi per esempio è una ricerca geoarcheologica, quindi abbiamo con noi anche il geologo, il biologo, vari elementi che studiano il fondale per tutta la sua, per dare un quadro quanto più completo possibile. Riconoscere un reperto sott'acqua, quello dipende anche dai 40 anni di lavoro che uno fa e quindi ti porta a conoscere queste cose. E chiaramente l'elemento di disturbo c'è sempre, noi troviamo per esempio sulle strutture a baia, molte volte purtroppo troviamo quelli che sono i segni degli ancoraggi dei turisti della domenica, che purtroppo si ancorano dappertutto e stracciano le strutture. Quindi il lavoro nostro serve anche a questo, a delimitare zone, a far conoscere dove si può andare e dove non si può andare, oppure si può andare in certe condizioni. Il frigorifero sott'acqua, quando è incrostato dalle alghe, certo sembra una specie di muro, però chiaramente poi tocca all'esperienza di tutti noi poterlo riconoscere. E le dico anche un'altra cosa, l'elemento biologico, l'alga, serve anche studiarla per poter fare poi elementi di sperimentazione sul restauro delle strutture sott'acqua. Quindi anche quello è importante, conoscere i vari aspetti, e quello che poi comunico ai ragazzi nel corso, i vari aspetti del mare, altrimenti si rischia di andare solo con una visione.
I ragazzi poi di oggi immagino abbiano un po' meno esperienza di mare di quanto non ne avesse lei quando, non so, era un po' tutto forse più facile buttarsi a Pozzuoli, adesso è un po' diverso.
Beh sì, guardi, lei ha detto una cosa sacrosanta. Quando ho cominciato io, quando ero studente, anni 70-80, era molto più semplice, c'era un approccio anche diverso. I ragazzi adesso hanno un approccio molto più schermato, forse anche dal web. Io insegno a Milano, chiaramente il mare è un po' più lontano, cioè, anche se l'archeologia subacquea nel nord Italia, laghi, fiumi, è diffusissima in alcuni aspetti, come palafitte, piroghe, imbarcazioni fluviali, se ne trovano tantissime. Il problema è comunicare ai ragazzi quello che è la conoscenza del mare. È un problema relativo, perché poi i ragazzi sono come delle spugne, questi studenti sono bravissimi, sono giovani in gamba, devo dire soprattutto donne, ho una marea di ragazze con i corsi. E proprio ultimamente mi stanno chiedendo di venire sott'acqua con me per vedere proprio la realtà, di viso, ecco, come si fa un progetto.
Allora, professore, avrete un rapporto molto diverso alla fine, immagino, rispetto a quello tradizionale tra professore e studente allo IULM. Buon lavoro, ci tenga informati di come vanno le cose.
Grazie, grazie a voi. Certo, vi aggiornerò, comunque gli aggiornamenti li avrete sempre, non vi preoccupate, vedrete.
Va bene, ci contiamo. Grazie mille, buona grazie. Giornata, buona domenica, buon San Valentino e buona passione, diciamo così. Viabilità.
Si può fare. Oh
yeah. Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Baby, tonight it's gonna be a special night. I'm gonna make you feel so right. Lady, lay down and let me take you for a ride. Be the best ride of your life. Feel my fingers touch your thighs. I love it when I hear your sigh. And let me know you feel alright, lady.
E si poteva evitare di parlare di musica in una puntata dedicata a San Valentino, all'innamoramento, alla passione? No, Marco, no?
No, assolutamente, non si poteva non parlare di canzoni d'amore, quindi non abbiamo potuto esimerci.
Esatto, non abbiamo potuto esimerci e allora abbiamo convocato un grande esperto di canzoni di amore, ma non solo di canzoni, perché di tutto ha fatto nella sua vita. Lui è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ragazzi.
Non sapevo come dire, signor Pupo, come si fa?
No, signor Pupo è meraviglioso, perché signor Pupo è un ossimoro in termini, proprio da una contraddizione in termini. Però bella presentazione, perché sono un esperto proprio, no? Non solo di canzoni d'amore, perché ho scritto Su di noi, Sarà perché ti amo, tutte le canzoni, ma proprio di amore, perché è un esperto anche
nella vita.
Anche nell'accezione negativa del termine, perché l'amore non è solamente una roba... bella.
Cosa sarebbe l'accezione negativa, quindi?
L'amore dobbiamo dire, per San Valentino, l'amore crea un sacco di problemi, cioè, innamorarsi crea un sacco di beghe, quindi attenzione, innamorati, ma pensate che sia tutto, oggi è tutto bello perché rose rosse e quant'altro, ma però l'amore bisogna essere esperti, soprattutto quando va male, ecco, quando le cose non...
Quando se vuoi la pace, prepara la guerra. No,
capito? Cioè, l'amore è 95% un problema, è un 5% di delirio meraviglioso e di miracolo che dà la vita. Ecco, questo.
Sì.
Ecco, vai. Pupo, una
sì.
cosa, per promesse di amore.
Contenta, sì. Dimmi.
Una cosa. Lei ha avuto successo con canzoni interpretate da lei e canzoni non interpretate da lei. Quando un altro gruppo
ha
successo...
Ma da lei chi è la protagonista? Lei
no, sarà perché...
Da te!
Mi stai dando del lei?
Da te, sì,
signor
Pupo. Signor Pupo, le stavo dando del lei. A meno che tu non ti sia travestito da Ricchi e Poveri per interpretare, in quel caso hai fatto un travestimento meraviglioso... Ci si sente un po' come Cyrano de Bergerac quando un interprete ha successo con una canzone che hai scritto te? Che sentimenti si provano?
Allora, è un'emozione meravigliosa essere, diciamo, il protagonista occulto del successo degli altri. Giuro, perché io... perché poi fa parte anche proprio della mia personalità, perché so se voi avete mai preso in considerazione il condizionamento astrale sulle persone. Io sono un gemelli, quindi un artista estroverso per certi versi, voglioso di stare sul palcoscenico, però sono nato l'11 settembre, quello è il mio ascendente, il mio segno è la Vergine, quindi uno desideroso di fare cose importanti ma dietro le quinte. Quindi per me dare le Sarà perché diamo a Ricchi e Poveri o dare altre canzoni, mi ricordo un anno nell'81 anche di Hop Hop Somarello, non te ricorda nessuno, ma partecipò
non dovevo dirlo forse, adesso mi sono messa a un'età.
Ma è veramente, forse addirittura per me a volte anche meglio che quando scrivo e le canto e le interpreto e pubblicamente.
Però
sono
scusami,
mie.
Dietro le quinte ti piace starci, ma ti piace starci anche davanti, perché insomma fai dei concerti oceanici, fai delle cose.
Te l'ho detto, infatti sono una doppia personalità, i gemelli con la Vergine, che è un contrasto pazzesco, io sono fatto così, ecco.
Ecco,
passami per favore compagna, moglie eccetera eccetera, perché vivere con te non deve essere facilissimo.
No, non lo consiglio a nessuno, soprattutto agli amici, no, quello no, perché io sono oggi sono con la mia compagna, sono a Roma con Patricia perché siamo qua per lavoro, sai, io faccio il Grande Fratello VIP ormai da una quindicina d'anni, perché è più di un anno ma non finisce più, è quindi è un...
Sono 15, sono... poi nei fatti, no. Nella realtà.
Esatto, e sono qui con Patricia, ma Anna è in Toscana, ma chiaramente è nel mio cuore, perché il mio cuore è diviso in due, fra Patricia e Anna, però oggi fisicamente sono con Patricia.
Ecco, appunto, vivere con te non è facile.
Beh, insomma, non è facile.
Una cosa...
È divertente di sicuro.
Io sono una persona molto generosa, non è facile, però insomma, poi ho anche dei pregi, insomma, non è che...
Non deve essere noioso, mettiamola così.
No, assolutamente, quello no.
E senti, una cosa, questo pseudonimo Pupo, Enzo Ghinazzi, come lo vivi? Perché io so che lui ti è stato assegnato, fra l'altro ti è stato assegnato dal fondatore della Baby Records, da Federico Naggiar.
Assegnato non è il termine giusto, mi imposto, diciamo, affibbiato.
Imposto, perché nemmeno a te piaceva sta cosa, Pupo.
Ora sfido qualsiasi persona con un minimo di intelligenza, capito, a accettare tranquillamente, serenamente di chiamarsi Pupo. Praticamente io mi chiamavo Enzo Ghinazzi, io mi chiamo Enzo Ghinazzi e nel 75, quando in Piazza della Repubblica a Milano, nella vostra Milano, in pratica io venni ribattezzato Pupo, devo dire che lì per lì pensai, anche per mesi ho pensato a uno scherzo, che poi sarebbe cambiata l'idea di Freddy Naggiar, fondatore della Baby Records. Invece questo aveva proprio la fissazione, la maniera di quelle cose.
Lui era più
basso di me, capito, un po' più, anche un pochino più grassoccio, e aveva fondato la Baby Records e cercava il suo Pupo. Quando arriva io a fare il provino, dice: "Guarda, è fatta". Però fino all'uscita del primo disco, che si chiamava Ti Scriverò, che uscì nell'ottobre del 75, quindi sono, quanti anni sono? 46 anni fa. In pratica, fino allora io speravo, finché non lo vidi scritto poi nella copertina, che c'era scritto Ti Scriverò Pupo, che mia madre disse: "Ma che è, una lettera a un bambino?" Pensava fosse il titolo, pensava fosse il titolo della canzone, invece dice: "Guarda, Ti Scriverò Mamma, è il titolo e Pupo sono io". È stata male per un mese, capito, perché... Poi
ma che nome d'arte ti saresti scelto o avresti tenuto il tuo?
No, io mi sarei chiamato Enzo Ghinazzi, però mi sono abituato e dicevo, oggi chiaramente è un gioco, sono un'onomatopea, capito, che non mi dà più fastidio, ma negli anni 90, quando improvvisamente il successo cominciò a vacillare, e io diedi la colpa al mio nome, dici, sarà colpa che mi chiamo Pupo che non riesco più ad avere il successo di prima, e allora andai a Sanremo con l'avallo del mio amico Morandi, che era il mio produttore, perché anche lui si era fissato che Pupo non poteva più reggere, e andai a Sanremo e mi chiamai Enzo Ghinazzi nel 92 cantando la mia preghiera. Mi ricordo Pippo Baudo mi presentò e disse: "Signore Erca, voi Enzo Ghinazzi". Io quando vidi dal palcoscenico dell'Ariston le prime file che dissero: "Ma chi cazzo è Enzo Ghinazzi?" Praticamente io lo vidi, le vedi l'espressione di questi, dice: "Chi cazzo è Enzo Ghinazzi?"
Punto interrogativo.
Che avevo fatto la più grossa sciocchezza della mia vita. Infatti, finito di cantare, usci fuori, mi chiamò Mogol, che io ho dei fraterni amici che sono nati attraverso anche esperienze di volontariato che abbiamo fatto. Mi chiamò e mi disse: "Scusa, ma chi è quel rincoglionito che ti ha consigliato di chiamarti Enzo Ghinazzi? Chi sei, Pupo? E sarai sempre Pupo, ma smettila con questa storia". Ecco, lì capì che avevo fatto una grande sciocchezza a presentarmi come Enzo Ghinazzi, e che Pupo non c'entrava niente nelle difficoltà che stavo vivendo, e che io dovevo tranquillamente accettarlo, per cui oggi io sono tranquillamente un Pupo.
Ma è una forma di privacy, è diventato ormai, voglio dire.
Beh, appunto, se puoi fare qualsiasi cosa come Enzo Ghinazzi non se ne accorge, come Pupo sarebbe difficile, perché insomma te ormai sei conosciuto a livello Cioè, non è un'esagerazione a livello mondiale, perché mondiale, se uno va in Russia e canta gelato al cioccolato,
dice Pupo, lo sanno. Se gli dici Enzo Ghinazzi non lo sanno, e quindi Enzo Ghinazzi prenota qualunque albergo sereno.
Insomma, ormai però buttala è via, famoso. Ormai è che famoso, diciamo, perché ormai sì. nei quiz che fanno in televisione molte volte mi dicono, sai, ti hanno Renzo, chi è Enzo Ghinazzi? Allora sì, insomma, vabbè, ormai sono passati troppi anni, ragazzi, ormai.
Vabbè, allora, signor Pupo, la ringraziamo molto per essere stato con noi.
Che bello. Abbiamo parlato più di me che d'amore, però va bene, dai.
Vabbè,
comunque,
dai.
Buon San Valentino a tutti. Io penso, ho fatto gli auguri, hai mandato gli auguri ad Anna, a Patricia, le mie due donne da ormai 32 anni stanno con me, ma anche le mie tre figlie, perché l'amore non è solamente la declinazione dell'amore, è infinita.
È anche quello.
Quindi
è filiale.
Io ho mandato a Valentina, a Clara, a Ilaria, e adesso le manderò anche a Viola, che è la mia nipotina, della quale sono nonno Pupo, altro ossimoro, attenzione. Nonno Pupo.
Nonno Pupo, grazie. Grazie.
Ciao, grazie.
Buona giornata, ciao. Buon proseguimento. Thomas Rolfi, Michele Michelazzi in redazione, in assistenza oggi c'è Marco Santoro, in regia Filippo Aureggi. Marco, ci ritroviamo la settimana prossima.
Ci ritroviamo la settimana prossima. Beh, nonno Pupo ha dato veramente una degna conclusione.
Buona domenica a tutti, buon San Valentino.